Gimme Shelter, i suoni dell'architettura
di Riccardo Salvi
e Roberto Centimeri. Questa è Radio Popolare e la trasmissione che state ascoltando si chiama Gimme Shelter, i suoni dell'architettura. Siamo in onda come di consueto il mercoledì sera dalle 22 alle 22.30 per cercare un qualsiasi aspetto in comune tra la composizione architettonica e quella musicale, e non è detto che lo si trovi. Io sono Roberto Centimeri.
E io sono, come da consuetudine consolidata, Riccardo Salvi. Per iniziare, oggi rispolveriamo un pezzo del 2018, tratto da un album definito come contundente, ruggente, a tratti feroce, che aveva come tipi ben definiti i sempre ben accolti Fall e come citazione più nascosta i sempiterni Talking Heads, che noi qui, si sa, non ci lasciamo sfuggire l'occasione per ascoltare quelli che li evocano.
You feel like a different person with the same old tongue. With a different accent now for fun. I guess you're changing. I guess you're changing. It had to happen. Eventually.
Frank Lloyd Wright si recò a Chicago nel 1887, circa 16 anni dopo che il grande incendio aveva distrutto quasi tutta la città, per cercare lavoro presso alcuni architetti locali. Pochi mesi dopo il suo arrivo, Adler e Sullivan cercavano un disegnatore da coinvolgere nel progetto dell'auditorium. Entusiasta del loro lavoro, il 19enne architetto del Wisconsin fece domanda ed entrò ufficialmente nello studio nel 1888. Wright descrive la struttura dell'ufficio come segue. Adler era il grande capo e Sullivan il giovane socio progettista. Il disegnatore svolgeva il ruolo di novizio, soprattutto come buona matita, in collaborazione con quest'ultimo. Frank Lloyd Wright aveva a cuore entrambi i datori di lavoro che apprezzavano il suo evidente talento, ma ben presto sviluppò un affetto giovanile soprattutto per le modalità operative e lo stile di Sullivan, che divenne rapidamente il Liebermeister, il maestro amato, in un rapporto che Wright percepiva come quello tra discepolo e maestro. Con il passare del tempo, tuttavia, come accade in questi legami volubili, Frank Lloyd Wright, desideroso di spingersi oltre il ruolo di disegnatore, iniziò ad accettare lavori esterni allo studio, che svolgeva di nascosto. La situazione culminò in un duro litigio nel 1893. Alla fine Wright se ne andò con rabbia e si mise in proprio. Dopo la morte di Sullivan, avvenuta nel 1924, Wright trovò spesso parole di elogio per il suo ex maestro e per i suoi capolavori.
Sono tanti i momenti da cui partire per raccontare la storia del rock e la sua evoluzione, e molti riguardano le vicende di chi prese in possesso il rock e lo rivoltò come nessun altro ebbe più il coraggio di fare. Uno talmente rivoluzionario che probabilmente non ha ancora avuto veri eredi, uno che è tuttora in una categoria a parte. Si potrebbe ad esempio iniziare nell'attimo in cui sul palco di Monterey la sera del 18 giugno 1967 incendia il suo strumento, offrendolo in sacrificio ad un paese che lo considerava troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Oppure da quella foto dove osserva la spianata ingombra di rifiuti di Woodstock alle 9 di mattina del 18 agosto 1969, con i 25.000 spettatori superstiti degli oltre 400.000 che erano arrivati a bivaccarvi nei tre giorni precedenti. Quei, si fa per dire, pochi si godranno 20 minuti di rock, tra i quali l'inno americano incastrato tra Voodoo Child e Purple Haze. L'inizio di tutto per qualcuno è datato 24 settembre 1966, quando insieme a Chess Chandler, una Stratocaster e dei bigodini rosa sbarca da un volo Pan Am a Londra. Non sono i soldi facili che gli interessano a 23 anni per averli cercati, aveva già evitato arresti di vario genere e arrivava da un'ottima carriera come turnista. Lui è lì per suonare con Eric Clapton e 8 giorni dopo essere atterrato dividerà il palco con i Cream. Jimi Hendrix, Little Wing.
Well, she's walking the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras are moving, and a fairy tale, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Sad, she comes to me, a thousand smiles she gives to me free. It's all right, it's all right, she says it's all right, take anything you want from me. Thank you.
Passiamo al 1952. In quell'anno, uno studente di fotografia di nome Richard Nickel iniziò a documentare il lavoro di Adler e Sullivan nel contesto di quartieri invecchiati male, ristrutturazioni grossolane e demolizioni integrali. Dei 256 edifici progettati da Adler e Sullivan, sia come studio associato che come professionisti indipendenti, solo 30 erano ancora in piedi. La maggior parte è stata demolita negli anni 50 e 60 del Novecento e di questi il numero prevalente si trovava a Chicago, dove aveva sede lo studio. Nel 1954, dicevamo, Nickel allestì una mostra sul lavoro di Sullivan e iniziò a progettare un libro per documentarne il processo creativo. Il lavoro di Nickel continuò fino alla sua morte accidentale, avvenuta nel 1972 nell'edificio della Borsa di Chicago, progettato proprio da Sullivan. Mentre cercava di salvare dalla distruzione alcuni oggetti durante la demolizione dell'edificio, una parte della costruzione gli crollò addosso. Il suo corpo passò inosservato per circa 4 settimane, finché non fu scoperto dagli operai che stavano abbattendo il fabbricato. Dopo la sua scomparsa è stato costituito il comitato Richard Nickel per continuare la ricerca iniziata dal fotografo. Alla fine del 2010 la University of Chicago Press ha pubblicato The Complete Architecture of Adler and Sullivan, un libro di 461 pagine con 815 fotografie che illustra il significato e l'influenza del lavoro della coppia Adler e Sullivan.
Tra i tanti che alla fine degli anni 60 hanno sentito l'influenza della chitarra e della leadership di Hendrix, c'è di sicuro Ellen McIlwain, che al tempo formò una delle rare rock band a conduzione femminile, salvo poi mettersi in proprio dopo aver capito che i suoi compagni di band si aspettavano che facessi il bucato dopo che avevamo finito sul palco. Una storia particolare la sua. Cresciuta a Kobe, in Giappone, da missionari americani, ascoltava musica folk e classica giapponese, soul e il blues di New Orleans che sentiva alla radio. «Se conosci Ray Charles, puoi dire dove ho preso tutto quello che sto suonando», disse una volta al Washington Post. «È un po' difficile da capire, perché sono di colore e di sesso diverso». Suonava l'armonica, si accompagnava al pianoforte, ma era più conosciuta come chitarrista, una delle prime a suonare con lo stile slide. E a proposito dei bigodini rosa di Hendrix, ebbe a dire: «Lo chiamavamo tutti Dylan Black per via dei suoi capelli. Una volta che lo vedevi, non lo dimenticavi più. Era come se li pettinassi a caldo, erano esattamente come quelli di Bob Dylan».
All my life I've been a
Adler e Sullivan sono noti soprattutto per essere stati uno studio di architettura innovativo e progressista, che ha portato avanti l'idea di uno stile americano e lo ha espresso in un formato moderno. I loro edifici e soprattutto le loro strutture polifunzionali, come l'Auditorium Building e l'Auditorium Theater di Chicago, non avevano eguali. Inoltre, la caratterizzazione degli edifici alti, la cui struttura deve avere una base definita, una sezione centrale e una sommità o cornicione, determinò un nuovo approccio negli Stati Uniti per la progettazione di costruzioni multipiano. Questi tipi di strutture si sono sviluppati in un formato che si è particolarmente ispirato alle architetture di Adler e Sullivan. L'espressione più evidente del loro metodo di lavoro è il Wainwright Building a St. Louis e successivamente il Guaranty Building a Buffalo. Ancora oggi il progetto di edifici verticali fa ricorso ai principi sviluppati dai due architetti. Ma qual è stato il rapporto professionale tra Adler e Sullivan durante i 15 anni di attività insieme? E come hanno influenzato la loro architettura i differenti ruoli ricoperti? Sullivan aveva frequentato l'École des Beaux-Arts, ma il suo lavoro è decisamente americano. Fu molto influenzato dagli scritti di Thoreau e Whitman e dalle sue esperienze e studi sulla natura, che mise in relazione con il linguaggio degli edifici. Si trattava di un approccio che in architettura non si era mai visto prima, soprattutto non in quel formato e a quella scala.
Anche altre sensazioni sul finire degli anni 60, non solo roba forte da incendi di chitarre precedentemente maltrattate. Sono arrivati fino a noi anche brani da ascoltare quando si è alla ricerca di un riparo emotivo, brani saccheggiati per cover che oltrepassano il limite e utilizzati in malo modo per filmati pubblicitari che fanno leva su lacrime commerciali. Ma c'è da restare ammirati per canzoni con il potere di diventare popolari senza fare troppi compromessi con le mode del momento. Otis Clay era nato nel 1942 a Waxhaw, nel Mississippi, e dopo la solita trafila gospel era arrivato sulla scena musicale di Chicago alla metà degli anni 50. Lui era tra coloro che avevano attraversato il confine tra la musica sacra e quella che per costume e convenzione risiede proprio al polo opposto. Una volta scoperto il lato soul della musica, ne era diventato uno dei rappresentanti migliori, alla stregua dei ben più noti Otis Redding, Wilson Pickett e via elencando. Nutrita la lista dei gruppi dei quali fece parte, tutti con nomi di rilievo, partendo dai Morning Glory, giusto per confermare l'uscita definitiva dai cori di chiesa, per arrivare ai Sensational Nightingales. Nel 1971 trova a Memphis Willie Mitchell, un importante della scena soul, uno che si è meritato una targa lungo il Mississippi Blues Trail e che gli procurò il suo brano più di successo.
L'epoca in cui Adler e Sullivan esercitavano la professione, negli anni 80 e 90 del XIX secolo, era un periodo in cui le costruzioni diventavano più alte e gli architetti non avevano ancora trovato un modo per progettarli con un linguaggio adeguato. Spesso si rifacevano a uno stile convenzionale o storico e il risultato finale si risolveva di frequente nella sovrapposizione di più piani identici uno sopra l'altro, rendendo un edificio di 10 piani indistinguibile da un edificio di 5, solo più alto. Ciò ha prodotto alcuni esempi piuttosto imbarazzanti che si trovano ancora nelle città statunitensi. Adler e Sullivan rompono questo schema e stabiliscono le basi logiche per la progettazione di strutture multipiano. Anche se uno degli esempi più significativi del loro metodo rimane l'Auditorium di Chicago, un edificio polifunzionale che combina un teatro dell'opera da 4.500 posti, un hotel e alcuni piani per uffici e negozi. Le dimensioni mastodontiche, l'ambizioso programma e la sua realizzazione, insieme all'enorme successo e alla pura bellezza del risultato, hanno consacrato lo studio su scala nazionale. L'acustica, le innovazioni tecnologiche e l'integrazione delle funzioni teatrali ne hanno fatto il fiore all'occhiello dello studio e uno degli edifici più importanti della sua epoca. Ma di tutti i lavori di Adler e Sullivan, come abbiamo detto in apertura, non ne rimangono che una trentina su 256, ognuno dei quali rappresenta una fase dell'intera opera, racconta una storia e dà un'idea delle qualità speciali che li rendono modelli di riferimento.
Raffinate strutture di riferimento quelle architettate da Christopher Duncan, scozzese laureato al conservatorio, figlio d'arte, è passato dal piano alla viola per poi rientrare verso la Trinità, chitarra, basso e batteria. Compone mettendo insieme folk pastorale, psichedelia e dream pop, cercando collegamenti tra la musica popolare e quella colta, sempre che questa definizione significhi qualcosa. Il suo lavoro è stato paragonato a un batik, che è una tecnica indonesiana usata per colorare tessuti e altri oggetti mediante la copertura delle zone che non si vogliono decorare tramite cera, resina o argilla. Così Duncan registra vari strumenti separatamente per poi impregnare il tessuto ritmico delle sue canzoni con colori e sfumature che hanno il fascino degli arazzi e dei mosaici. Qui da noi a Gimme Shelter poi ci si mette il carico, notando la copertina del disco del 2015 che riporta una vista assonometrica di un quartiere residenziale molto verde e ordinato intitolato Architect. E del collage come esaltazione del pensiero architettonico ne riparleremo una prossima volta. Avete ascoltato Gimme Shelter, i suoni dell'architettura, il programma di Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera dalle 22. Playlist e riascolto sempre disponibili sul sito della radio e sui servizi podcast più conosciuti. Potete scriverci all'indirizzo gimmeshelter.radiopop@gmail.com. Io sono Roberto Centimeri.
Dopo gli anni 30 del Novecento, la forma segue la funzione divenne il grido di battaglia degli architetti modernisti. Il motto implicava che gli elementi decorativi, definiti ornamenti, fossero superflui, un delitto. Ma in realtà la massima è stata coniata da Louis Sullivan, che non pensò mai di punire l'architettura con principi puritani. amava infatti punteggiare le superfici piane delle costruzioni con eruzioni di lussureggianti decorazioni, solitamente in ghisa o in terracotta, che vanno da forme organiche come viti ed edera a disegni geometrici e intrecci. Io sono Riccardo Salvi e auguro un buon proseguimento di serata a chiunque sia sulla nostra stessa frequenza.